Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto voglio dare il benvenuto a Giuseppe Sandrini, insegna letteratura italiana, scusate la voce, moderna e contemporanea all'Università di Verona. Tra i suoi lavori ci sono un libro su Leopardi, Il fiore del deserto, 2007, e un'edizione commentata del Conte di Carmagnola di Manzoni, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, 2004. Ha pubblicato inoltre i saggi su vari autori, hanno autori del Novecento, Campana, Saba, Sereni, Antonio Pozzi, Buzzati, Tantotto, una raccolta di lettere da Verona di Raschina. Sul fronte della Grande Guerra ha curato una nuova edizione del diario di Subaric, Guerra del 15, nel 2015. Con noi Massimo Natale, laureato all'Università di Verona, con una tesi sulla poesia di Giacomo Leopardi, con la quale ha vinto il primo premio del Centro Nazionale di Studi Leopardiani nel 2008. I suoi interessi di ricerca si rivolgono in particolare alla poesia e al pensiero di Leopardi, alla ricezione dell'antico per moderni, al teatro tragico, alla poesia novecentesca. Ha scritto anche su Tasso, Foscolo, Manzoni, Caproni, Sereni, Benzotto, collabora con Arias, Il Manifesto. Con questo libro Giuseppe Sandrini ci farà comprendere quanto sia profondo l'influsso esercitato da Leopardi sulla narrativa italiana del Novecento, che potremmo chiamare l'immaginazione. Un Leopardi diverso stavolta come grande miniera metafisico fantastica. C'è un'immagine mito per eccellenza legata a Leopardi, ovvero la luna, una luna romanzesca. È appena il caso di ricordare come alcuni tra i versi leopardiani più belli e fortunati presentino parole e contenuti vagamente astronomici, che spesso si tratta di versi di aperture. L'infinito, la sera del dì di festa, il fatto di solitario, la festa dopo la tempesta, gli scatti per il raggio, la luna, canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ultimo canto di Sappho e il frammento Odi Melisso. Odi Melisso, io devo contarti un sogno di questa notte che mi torna in mente in rivedere la luna. Io me ne stavo alla finestra che risponde al prato guardando in alto ed ecco all'improvviso distaccarsi la luna. Nell'Orlando furioso di Ariosto la luna è vista come il rovescio della terra in cui si reca al topo per recuperare il segno perduto da Orlando. Da questa tradizione deriva l'opera cinematografica di Federico Fellini, La voce della luna, il fantastico infine, inteso nei termini fissati da Calvino, con riferimento all'opera di Leopardi, ha influenzato l'opera di scrittori quali Tommaso Landolfi e Antonio Veltrini. Chi comincia?
Comincio io ringraziando Anna Benedetto per questo invito, questa iniziativa molto bella, e dicendo tutta la mia contentezza di essere qui alla Biblioteca degli Oblati a Firenze a presentare questo libro che avete già sentito nominare, Le avventure della luna, appunto, di Giuseppe Sandrini, sottotitolo Leopardi, Calvino e il fantastico italiano. Io vorrei parlarvi, naturalmente raccontarvi un po' come è fatto questo volume, alcune sue premesse, diciamo così, ma la premessa fondamentale è partire anche dal suo autore, che avete già sentito in qualche modo introdotto. Diceva Socrate che il libro non va bene, che la scrittura non va bene perché circola senza il padre del discorso, ma quindi se il discorso va in giro senza suo padre, il discorso è indifeso. Mentre stasera appunto abbiamo qui il padre del discorso, cioè l'autore di questo libro, Giuseppe Sandrini, quindi mi pare giusto cominciare da lui e dai suoi interessi di studio, che avete già sentito brevemente richiamati. Per esempio i due nomi che fanno da sottotitolo al volume Le avventure della luna, Leopardi e Calvino, sono un interesse che viene da lontano per Giuseppe Sandrini. A Leopardi appunto si è già dedicato con un libro intero, Il fiore del deserto, ma anche Calvino è tra le sue passioni lontane, ha scritto per esempio sulle città invisibili. Se pensate al titolo del libro che presentiamo stasera, Le avventure della Luna, e lo avvicinate all'altro leopardiano che ho appena raccontato, Il fiore del deserto, potreste cominciare a, diciamo così, ad avere un indizio su come lavora Sandrini davanti al testo letterario. Per esempio, lavora scavando intorno a un'immagine, che nel primo caso era appunto l'immagine leopardiana quanto poche altre, insomma come quella del fiore, cioè quella della ginestra, e qui si passa ad un'altra immagine leopardiana, quanto altre immagini, cioè appunto alla luna. Che cosa mi permette di dire questo dell'autore di questo bello e ricchissimo volume? Che è un autore che, e già questo in fondo è un modo non solo universitario, poco universitario, felicemente poco universitario, voglio dire, di lavorare, e cioè l'indagine che non è soltanto l'indagine monografica, l'indagine specialistica intorno al singolo autore, al singolo microcosmo, ma è più un'indagine che si muove per temi, diciamo così, che si muove per nodi, che si muove per incroci tra autori, più che su autori singoli. Sono i nodi, insomma, che stanno al centro dei suoi interessi. Ha detto qualcuno che la civiltà letteraria italiana è fatta di alcune grandi punte nella sua storia, dal 200 al 900, di alcune grandi punte, ma poi di altri valori, di valori medi forse più bassi rispetto a quelle di altre letterature europee. Non so se questo sia vero, mi pare assolutamente poco vero però per il 900, che è invece un secolo che per le nostre lettere è pieno di valori forti, di autori interessanti e di prima fascia, diciamo così. Che è chiarissimo già da questo libro di Giuseppe Sandrini, che parte da Leopardi, cioè il più grande poeta della nostra modernità, ma poi tra queste pagine il lettore incontra almeno tre grandi novecenteschi, cioè Italo Calvino, cioè il suo maestro, diciamo così, Cesare Favese, anche se più collateralmente, poi un altro grande come Tommaso Landolfi e altri nomi, ma in quel caso non solo italiani potrei fare. Qual è lavora per nodi l'autore di questo testo? Vorrei ricordare almeno due dei suoi interessi fondamentali. Uno è stato in qualche modo già ricordato, la guerra e il diario di la guerra dei 15 di Gianni Stupanic, per esempio, è uno degli esempi più recente di questo suo interesse. L'altro grande, diciamo così, alveo in cui si muove il suo lavoro, non solo universitario, è quello, diciamo così, del paesaggio, del rapporto, meglio ancora, del rapporto tra paesaggio e letteratura, tema fondativo, naturalmente, si potrebbe dire, per tutta la storia letteraria dell'Occidente. Qualcuno ha detto nel Novecento, anzi, che non c'è letteratura senza luoghi, fondativo per tutta la storia letteraria dell'Occidente, ma si potrebbe arrivare proprio al nostro Novecento e magari per noi due, voglio dire, veneti, tornare proprio un po' più a nord e tornare al nostro Veneto e pensare a quanto tanti autori, tanti grandi scrittori veneti del Novecento sono scrittori di paesaggio, e potrei fare dei nomi che sono tutti quanti stati oggetto, se non di scrittura, almeno di lezioni e corsi universitari di Giuseppe Sandrini, cioè Dino Buzzati, che si incontra anche tra queste pagine, Giovanni Comisso, oppure quella Andrea Zanzotto, la cui opera tutta si inaugura all'insegna di un grande mistero nascosto dietro il paesaggio, come dice il suo titolo del 1951. Ho detto prima che l'autore di questo testo è un autore, diciamo così, che lavora per mescolanze e che lavora anche con una scrittura che è molto affabile, molto comunicativa, direi che è una scrittura ancora una volta felicemente saggistica, molto più che, usiamola questa parola, strettamente accademica. È uno studioso, è un lettore mescolato anche nelle sue attività, non c'è soltanto il docente universitario, ma c'è anche lo splendido editore indipendente di una casa editrice che ha un titolo, anche questo, molto significativo, cioè Alba Battaglia, che è una casa editrice appunto fondata da Sandrini. Alba Battaglia, titolo appunto, dicevo, significativo, insieme Antico, insieme Veronese e però anche ancora una volta Zanzottiano. Gli Alba Battaglia dell'Indovinello Veronese sono anche in un libro di Zanzotto che è Idioma del 1986. È una casa editrice i cui titoli e i cui lavori vi raccomando con il cuore di seguire, di praticare. Vorrei ricordare almeno La strada di Podestaria, che è un titolo, che è il primo titolo forse da cui Giuseppe Sandrini ha cominciato, e che ci riporta proprio all'incrocio tra guerra e paesaggio, un carteggio tra i fratelli Stuparić, che ha per protagonista terzo, diciamo così, appunto un luogo, la strada di Podestaria. Che cos'è la strada di Podestaria? È una strada che si inerpica sui monti della Lessinia che circondano, che stanno a fianco appunto di Verona. E poi potrei ricordare proprio qui, insomma, potrei ricordare Dino Campana e la pubblicazione di Sandrini del 2009 della sua Verna. Ora che ho, diciamo, schizzato un brevissimo ritratto, ecco, dell'autore di questo libro, vorrei semplicemente raccontarvi, cominciare raccontando come è fatto Le avventure della Luna. Cominciando concretamente dal suo indice. C'è una premessa che è immediatamente una citazione, più che poeta è più che uomo, dove quel più che poeta è più che uomo è il nome tutelare, diciamo, del volume, cioè Giacomo Leopardi, ed è una citazione che si deve a Tommaso Landolfi, che per adesso lascio da parte e magari ci torniamo più tardi. E poi è un libro, diciamo, tripartito, scandito in tre parti. C'è una prima parte in cui a campeggiare è Italo Calvino, e dicevo già prima, Italo Calvino però non tanto in dimensione monografica, anche se qui dentro gli spunti su Calvino, che vanno anche al di là del tema lunare centrale, nel libro sono moltissimi, e sulla sua collocazione, diciamo così, sul suo ruolo, sulla sua statura nella nostra letteratura del secondo Novecento. Italo Calvino campeggia, ma è un Calvino che campeggia, diciamo così, in un continuo batte e ribatti con altri autori, per esempio, a parte Leopardi, lo stesso Pavese, anche questo già citato. Questo per la parte prima. Poi c'è un intermezzo che sembra una specie di, diciamo così, di sospensione nell'ordine di costruzione del libro. In realtà questo intermezzo è, anche se non compare per primo, in realtà questo intermezzo è il cuore, potremmo dire, il centro propulsore del lavoro di Sandrini. È un intermezzo dedicato interamente a Giacomo Leopardi. Vi leggo i due titoli: Nel cielo di Ovidio, Leopardi e le favole antiche, e il secondo capitolo, Il sogno di Alceta. Abbiamo già sentito leggere appunto il frammento di Melisso. Siamo immediatamente con i pressi di quel frammento, con Il sogno di Alceta, dagli errori antichi al fantastico moderno. Sentite, tra l'altro, dicevo anche della scrittura saggistica e della comunicatività, affabilità di Sandrini. Sentite anche un certo gusto per il titolo, insomma, a partire dalla grande seduzione che ha già soltanto il titolo principale di tutto il volume, cioè Le avventure appunto della Luna. A Leopardi torno tra poco, appunto perché questo è il cuore da cui si parte, da cui deriva tutto questo lavoro, ed è un intermezzo propriamente, potremmo dire così, da leopardista, cioè un intermezzo che si occupa non di Leopardi per come aggetta sul dopo, per come la sua fortuna arriva al Novecento, ma in questo caso si occupa di due momenti dei canti leopardiani. E infine il terzo momento, ma nominato appunto parte seconda perché è anticipato dall'intermezzo, la parte seconda è una parte più farfagliata, diciamo così, non c'è una figura campeggiante come quella di Calvino nel primo momento, ma sono almeno due i nomi che bisogna fare, cioè quelli di Tommaso Landolfi e quello di Antonio Delfini. Il primo però dei capitoli dell'ultima parte di questo volume è anche questo un capitolo che lavora, dicevo prima, per immagini, per inseguendo un luogo comune, un topos. La luna staccata dal cielo, storia di un'immagine da Leopardi a Fellini, dove il lettore vede ancora una volta in azione un modo di lavorare che direi molto caratteristico di Giuseppe Sandrini, cioè appunto il tentativo di inseguire un'immagine che arriva a Leopardi e che poi arriva al Novecento, nella sua partenza già settecentesca, cioè questa immagine onirica, spaesante, su cui avremo modo di tornare tra pochissimo, appunto della luna che si stacca dal cielo e cade. Mi ricorda un capitolo analogo del libro precedente di Sandrini, cioè Il fiore del deserto, in cui appunto l'immagine della ginestra leopardiana era inseguita in una sua genealogia che partiva addirittura dal mondo antico e poi arrivava fino al secolo XIX. Anche se dunque non è il primo capitolo che incontra il lettore, non sono le prime pagine che incontra il lettore, credo bene partire dall'intermezzo di questo volume, cioè dal capitolo cronologicamente primo, quello dedicato stabilmente a Giacomo Leopardi, che dicevo è diviso in due parti. La prima, nel cielo di Ovidio. Leopardi e le favole antiche, a che cosa allude questo titolo? Il lettore dei canti ha senz'altro già capito che in queste pagine il lettore incontra una lettura, un vero e proprio esercizio di lettura testuale e frontale di una canzone fondamentale. Si potrebbe dire che i canti, essendo semplicemente 41, insomma le poesie consegnateci da Giacomo Leopardi, hanno quasi tutti lo stesso grado di fondamentalità, diciamo, di importanza dentro questo grande libro della nostra modernità poetica. Ma certo, all'altezza della canzone alla primavera si gioca una partita importante dentro la filosofia e la poesia filosofica dei canti leopardiani. Perché? Perché la canzone alla primavera è, potremmo dire, una canzone dove il protagonista è il ruolo, la sopravvivenza stessa, diciamo così, dell'immaginazione tra i moderni. Se volete, il tema le favole antiche, cioè le favole create dagli antichi, insomma l'istinto, l'attitudine mitopoietica del mondo antico, posto sotto interrogazione, diciamo così, dal Leopardi della canzone alla primavera del 1822. Vengono in mente, potremmo dire che l'immaginazione, o quella che Leopardi chiamava una sterminata operazione della fantasia, pensando appunto a questa attitudine mitopoietica del mondo antico, potremmo dire proprio che l'immaginazione è una specie di protagonista costante delle pagine di questo libro leopardiano. Si parte dunque dalla lettura della canzone alla primavera, in cui già è protagonista l'immagine che accompagna tutte queste pagine, cioè l'immagine della luna. Perché? Perché la canzone alla primavera mette in scena una serie di appunto favole antiche, alcune soprattutto nella seconda parte del canto molto più tragiche, e una di queste favole è appunto la favola di Diana, la favola selenitica, la favola lunare di Diana al bagno, che viene osservata dal pastore Apeone. Dentro questo canto appunto Salvini fa risuonare una serie di voci, diciamo, antiche e moderne che si sentono echeggiare nei versi leopardiani, fa risuonare il ricordo di certi miti, appunto quello di Diana, lunare di Diana, mescolandolo molto suggestivamente a un altro mito antico, e però in questo caso un mito opposto, un mito solare, quello di Fetonte, che indaga a partire da chi? A partire appunto da questa grande miniera di immaginazione, grande miniera mitologica, già per il mondo antico e poi fino alle poesie mitologiche di Tiziano o fino alle stesse lezioni americane di Italo Calvino, cioè le metamorfosi di un poeta latino come Ovidio, che sono il libro fondamentale, il libro d'avvio per la lettura di questa canzone. Dunque, questo primo momento potremmo dire così di sublime dei canti, in cui si incontra questa immagine lunare. E poi c'è un secondo momento dentro questo intermezzo che è appunto dedicato al sogno di Alceta. Il frammento che è stato letto prima, cioè appunto Odio di Lisso, è un frammento che Leopardi scrive in realtà da giovane, negli anni della sua formazione, che poi rimaneggia e che va a finire in una, diciamo così, posizione laterale, se non altro, dei canti leopardiani, non la canzone alla primavera, cioè uno dei grandi momenti iniziali del sublime leopardiano, ma uno dei frammenti, diciamo così, uno dei testi lasciati più collaterali. Questa collateralità, che è già nel libro dei canti leopardiani, è in fondo una collateralità che contraddistingue Odin e Lisso anche nella storia della sua lettura, almeno nella storia della sua lettura, diciamo così, istituzionale, nella storia delle sue letture accademiche, nella storia delle sue letture critiche anche novecentesche. Eppure questo stesso testo, così diciamo in minore per un libro appunto all'insegna del sublime come i canti leopardiani, questo testo in minore, questo frammento, ha avuto una fortuna, ed è Sandrini a dircelo per la prima volta con questa evidenza, dimostrarcelo vuol dire per la prima volta con questa evidenza, questo frammento pur in minore ha avuto una storia invece centralissima per la nostra narrativa di invenzione, per la nostra narrativa, diciamo così, fantastica. Il fantastico, se mi permettete il gioco di parole, il fantasma del fantastico, cioè questa categoria così fluida, così difficile anche da appionare, diciamo, così difficile da definire, è insieme all'immaginazione, e appunto sotto quello dell'immaginazione, l'altro protagonista perenne, costante di queste pagine. Perché dico che per la nostra narrativa fantastica ha avuto un ruolo centrale, molto più che per la lettura diciamo lirica del Leopardi poeta? Lo scopriamo per esempio proprio chiedendo aiuto a Italo Calvino. Italo Calvino, in un suo intervento, su cui certamente poi avremo modo di tornare ancora, perché è, diciamo così, la scena d'entrata di questo libro, o una delle scene d'entrata di questo libro, in un suo intervento sul fantastico italiano, rileggia a suo modo, in maniera davvero molto suggestiva, quel frammento, dicendone questo. Vi cito le righe di Calvino. Quel frammento poetico, cioè Odile Lisso, quel frammento poetico che descrive un sogno in cui la luna si stacca dal cielo, è il vero seme da cui poteva nascere il fantastico italiano. È il vero seme da cui poteva nascere il fantastico italiano. Dunque, un testo collaterale, un testo che ha ricevuto infinitamente meno letture, mettiamo dell'infinito o della sera di festa, un testo all'insegna del grottesco, dell'assurdo, un testo spaesante. Che cosa si racconta appunto in Odile Lisso? Cioè questo dialogo alla maniera antica, alla maniera di Teocrito, tra due pastori, e il racconto di un sogno appunto spaesante, inquietante, per cui la luna cade dal cielo e appunto si deposita sulla terra. Ebbene, dice Calvino, proprio da questo seme poteva nascere il fantastico italiano, e proprio da questa porta d'entrata in fondo nasce questo lavoro di Giuseppe Sandini, che indaga, potremmo dire così, per cercare una prima sintesi di tutto questo suo lavoro, indaga per esempio la fortuna di questa immagine della luna che cade, a cui, dicevo prima, è dedicato un intero capitolo, che spazia da Calvino stesso a Landolfi, appunto, al Federico Fellini, che si è già ricordato in apertura. Questo dunque, diciamo così, è il fulcro generativo di questo studio, di questo saggio, diciamo meglio, il fulcro generativo di questo saggio. E a questo punto il passaggio inevitabile, il primo passaggio, appunto, dopo questo momento propriamente leopardiano, è senz'altro il Calvino che ho più volte già nominato, e soprattutto il Calvino delle cose comiche, cioè, dice Sandrini, il nostro scrittore che è stato più incline a riconoscere proprio i Leopardi un nucleo fantastico. La prima parte, come dicevo, in cui campeggia la figura calviniana, è divisa in alcuni sottocapitoli. La prima, diciamo così, di taglio, potrei dire, poetologico, teorico comunque, Calvino e Leopardi, idee a confronto, in cui Sandrini insegue, direi molto finemente, sovrapposizioni e differenze tra i due. Idea, per esempio, rispetto alla grande idea, diciamo, anche scolastica, antologica, del vago e dell'indefinito leopardiano, Sandrini è molto attento a stabilire, certo, alcune vicinanze tra Leopardi e Calvino, ma poi soprattutto alcune, direi, dirimenti differenze. Un altro capitolo è dedicato al rapporto di Calvino con Leopardi e Pavese, e infine l'ultimo, dal mito alla letteratura, altro sottotitolo molto, diciamo così, seduttivo, per un Calvino segreto, che poi scopriremo che cosa vuol dire. A questo punto, dopo questa prima, diciamo così, entrata nel castello di questo libro, lascerei senz'altro la parola al suo autore, chiedendogli se non potremmo appunto cominciare proprio da qui, da Italo Calvino.
Bene, grazie a Massimo per questa introduzione e anche ad Anna per l'invito e per la presentazione precedente. Sono anch'io molto felice di essere qui tra voi a Firenze, città che tra l'altro segna vero anche i cammini biografici di alcuni degli autori di questo libro, insomma sicuramente Landolfi passa da Firenze e Delfini, modenese, arriva spesso a Firenze, che è un po' una delle città dove si rifugia in un certo momento della sua vita. E poi naturalmente è vero per Leopardi, anche Firenze è un punto di riferimento. Vedo per Calvino, forse vai da Calvino che comincio il mio discorso, sollecitato da Massimo. E perché questo binomio Calvino-Leopardi? Potrebbe anche sembrare sorprendente, in fondo, se noi pensiamo alla prima immagine di Calvino, a quella dell'autore che debutta scrivendo un libro sulla Resistenza e Sentiero dei Nidi di Ragno, in cui si sente però già la sua vocazione fiabesca, insomma, riconosciuta da Pavese, insomma, che è un po' il suo primo recensore. O se pensiamo anche al Calvino della trilogia dei nostri antenati, questi viaggi fantastici nel passato, potremmo avere l'impressione che Calvino sia un autore molto lontano dalla lezione bruciante e anche dolorosa di Leopardi, dal pensiero negativo di Leopardi. E invece se seguiamo gli scritti teorici e anche le opere creative, inventive di Calvino, ci accorgiamo che Leopardi appare abbastanza presto, forse perché Calvino si forma nell'ambiente einaudiano, dove c'è un personaggio come Giulio Bollati, che è sì un editore, ma è anche uno studioso e che in fin dei conti lo indirizza anche verso una certa idea di Leopardi, tra virgolette, romanziere, da opporre in qualche modo a Manzoni, insomma, nell'eterno dissidio tra questi due campioni dell'Ottocento italiano. Leopardi, insomma, che offre anche degli spunti narrativi destinati a un futuro, come per esempio quello del dialogo di Cristoforo Colombo, che si conclude con l'osservazione di questi segni che annunciano la terraferma vicina. Colombo sta per scoprire l'America, però, ma nello stesso tempo annunciano anche una possibile apertura, una possibile attesa, se non una speranza. Questa apertura al futuro che sembra caratteristica del Leopardi, visto in questa maniera. Poi certamente nella seconda parte della sua carriera Calvino cambia abbastanza radicalmente. Questo succede quando Calvino passa la soglia dei 40 anni e nel 1963 scrive una prefazione famosa al suo primo libro, Sentiero dei Nidi di Ragno, in cui si sente che si distacca da quella stagione, si sente anche che questo scrittore ha bisogno di trovare altre vie per continuare a scrivere. Un critico di Calvino, Mario Ravaggetto, ha scritto molto acutamente che Calvino ha sempre bisogno di trovare la maniera di scrivere ancora, sembra un autore che a metà strada rischi veramente, abbia paura di non riuscire più ad avere argomenti per la scrittura. E qui incontra Leopardi anche sotto il grande problema della perdita dell'immaginazione. Nella storia del genere umano, cioè nel primo testo delle operette morali, Leopardi racconta questo mito platonico degli uomini che a un certo momento rischiano di trovarsi destituiti della naturale virtù immaginativa, perché il loro progresso, che poi è il progresso della civiltà umana secondo Leopardi, li porta a conoscere troppo, a conoscere troppo bene la geografia, a conoscere troppo bene il loro pianeta, a non avere più, insomma, quella parte di vago, di ignoto, di sconosciuto che è necessario per la fantasia umana. Credo che Calvino si innesti qui nel discorso su Leopardi, il problema dell'immaginazione, che è anche il problema del dare forma e quindi dell'intenzione letteraria. Insieme naturalmente c'è anche da parte di Calvino un'attenzione al Leopardi negativo, al Leopardi negatore. Infatti quando Calvino parla del fantastico italiano, vedo che mi ricollego al discorso di Massimo Natale, parte proprio del problema, del fatto per cui l'Italia non ha avuto nell'Ottocento una vera stagione fantastica. Quando noi parliamo di racconto fantastico, pensiamo ad Edgar Allan Poe in America o a Hoffmann in Germania all'inizio dell'Ottocento, cioè pensiamo a tradizioni che sono diverse e lontane dalla nostra. È nell'Ottocento romantico che nasce il racconto fantastico, insomma, secondo la definizione usuale. In Italia invece non abbiamo questo nel romanticismo. Il Calvino dice che un fantastico in Italia può nascere solo nel Novecento, perché finalmente nel Novecento la letteratura italiana si riconosce nella visione disincantata di Leopardi. Cioè bisogna arrivare a Paraschi, bisogna arrivare a Montanpelli e poi nella generazione successiva a Dolfi e a Buzzati perché si possa parlare veramente di fantastico. o almeno di fantastico nel senso in cui lo vede Calvino. Per Calvino il fantastico è anche in ordine razionale, la metafora del cristallo all'Incara, no? Cioè qualcosa che costruisce un ordine diverso rispetto all'ordine della natura, perché per Calvino il fantastico è anche una forma di conoscenza, una forma di immaginazione, ed è qui che si situa di nuovo l'interesse per Leopardi e la sua, il suo desiderio di immaginazione, che normalmente ci sembra davvero molto lontano dal fantastico alla Hoffman o alla Poe. Se noi pensiamo ai canti di Leopardi, il caro immaginare dei canti leopardiani è tutt'altro tipo di immaginazione. Però ecco che nel 19, quando si apre la carriera poetica di Leopardi ventunenne, a fianco di un'immaginazione come quella dell'infinito, dice il poeta, io nel pensiero mi fingo, no? Si finge grazie al pensiero addirittura all'infinito, quindi una grande potenza e forza del soggetto immaginante, troviamo probabilmente nello stesso anno il frammento Odi Melisso, che è appunto una via che poi Leopardi non batterà o che riserverà a un'opera che ha da venire, che sono le opere temporali, che riprendono infatti la forma dialogica del frammento Odi Melisso. Se noi andiamo a leggere questo frammento, vediamo che io non è quello forte e potente dell'infinito, è un io invece fortemente minacciato, perché sogna addirittura la caduta della luna. E quando Leopardi fa questo sogno, come sappiamo dal suo appunto ha fatto realmente, quando però fa questo sogno, sa anche che questo sogno è un sogno antico, nel senso che Leopardi da ragazzino ha compilato il saggio sopra gli errori popolari degli antichi, e sa che spesso nella letteratura antica si trovano figure di personaggi che raccontano sogni con un valore apotropaico, cioè di allontanare insomma, l'incubo che hanno fatto, e sa anche che la caduta della luna è presente nella mitologia antica. Sono le maghe della Tessaglia, le terribili maghe della Tessaglia, che erano in grado con i loro sortilegi di tirare giù la luna. E questo tipo di sortileggio era legato addirittura alla perdita della vista. Leopardi, che in quel periodo soffriva anche di disturbi della vista, fa questo sogno che non a caso qualcuno ha tentato di interpretare anche psicanaliticamente, anche se non è questo il punto che ha interessato a me nel mio libro. A me piuttosto ha interessato vedere come dai suoi modelli antichi, che sono modelli mitici, Leopardi trae quello che uno scrittore come Calvino sembra un modello di fantastico, perché effettivamente c'è qualcosa di allucinatorio in questo idillio, che si contrappone anche all'infinito, anche perché mentre nell'infinito noi siamo di fronte a un cosmo, a un universo che sembra non avere confini al di là della siepe, della collina di Recanati, invece nello spavento notturno, che era il primo titolo del frammento di Melisso, noi abbiamo uno spazio cosmico da teatrino, è un cosmo tolemaico, antico, dove non a caso l'atto di tirare giù la luna è l'atto di spegnere la luna, come una pianta che si tira via per le radici, perché questo astro è là attaccato sulla volta celeste, e quando cade sulla terra poi è grande come un secchio, no? E fuma in maniera grottesca, come diceva prima Massimo Natale. Ma proprio questa riduzione insomma a una dimensione grottesca e assurda, a cui fa contrappunto la paura del soggetto, di una chiacciava, no? Dice il pastore di Leopardi, è quello che fa passare questo brivido di fantastico nel frammento di Melisso, anche se, come dicevo e come diceva anche Massimo, il fantastico in fondo è solo uno dei punti di interesse di questo libro, anche perché il fantastico è veramente una chimera da definire. Volta in volta si parla di surrealismo nel Novecento, si parla di metafisica, si parla di magia se pensiamo a Pontempelli, ma una definizione del fantastico è tutt'altro che facile. Calvino ne dà una sua propria, ispirandosi in qualche modo a Leopardi, ma certamente quello che più sta in comune Re 2, come dicevo all'inizio, è il problema dell'immaginazione, cioè come continuare a tenere viva l'immaginazione in un mondo che non è più quello antico. La canzone della primavera si mette proprio appunto spartiacque tra un leopardi giovane che crede ancora nella vitalità della mitologia degli antichi e un leopardi che non ci crede più, che vede il mondo moderno come un mondo disanimato, in cui però un autore molto più recente come Calvino sente di aver bisogno ancora di inventare, ed è appunto il problema dell'immaginazione.
Si è parlato fin qui, diciamo, soprattutto di fantastico, ma appunto questa non è l'unica chiave, no, per penetrare tra questi studi. Per restare ancora a Calvino, per esempio, una delle cose che adesso sono sembrate non solo più, diciamo, non solo più nuove, ma anche più fascinose tra le proposte, tra le offerte di Sandrini, è questo reiterato, insomma, interesse che va dal centro quel fantastico, certo, ma che è anche diverso dal fantastico, questo reiterato interesse di Calvino per il problema, diciamo così, il problema mitologico del mito dell'origine, no? E più in generale il problema del mito. Intanto vorrei chiederti, diciamo, la ragione, e poi anche se potessi spiegare al pubblico il senso di questo, diciamo, Calvino segreto, no? Dal mito alla letteratura, un Calvino segreto. E magari soprattutto pensando a questo libro di dialoghi, diciamo di dialogo, cioè di un dialogo fondativo, quello con Leopardi, ma di altri dialoghi tra autori, come è già chiaro, per esempio quello tra Calvino stesso e Cesare Pavese. Già prima dicevo che Sandrini in questo libro è anche molto attento, certo, a trovare dei nessi, delle sovrapposizioni, ma anche a distinguere. Certamente Pavese, anche nel caso di Calvino e Pavese, certamente Pavese ha giocato un ruolo fondativo di magistero insostituibile per Italo Calvino, ma c'è anche un momento, diciamo così, se non di frattura, di svolta, e insomma di grande differenza nella visione che l'uno e l'altro hanno del riuso del mito, a partire anche da certe letture differenti, a partire da certe letture nuove di Calvino. Ecco, possiamo tornare su questo.
Certo, grazie, perché questo è uno dei punti più vivi del libro, perché in fondo Pavese rappresenta il primo momento della vita e della letteratura di Calvino e Leopardi si precisa meglio il suo influsso in un secondo momento, quindi questi due maestri sono così importanti, decisivi per lui, un maestro novecentesco come Pavese e poi insomma il grande modello leopardiano. Ora, Pavese elabora negli ultimi anni della sua vita, prima insomma della sua tragica scomparsa nel 1950, quando Calvino ha 27 anni ed è un scrittore che da poco è esordito, ma che già ha cominciato a lavorare anche nell'ambiente Einaudi, in cui Pavese è anche, oltre che lo scrittore di punta, il grande organizzatore editoriale, insomma, perché gli ultimi anni della vita di Pavese sono di un'operosità che ha dello straordinario. E questa teoria del mito di Pavese si basa sul fatto che il mito è una specie di archetipo che noi ripetiamo in ogni momento della nostra vita quotidiana. Ogni gesto che fate ripete un modello divino, dice Mnemosine ad Esiodo in uno dei dialoghi con Leucò di Pavese, che sono in fondo la più compiuta espressione poetica di questa idea del mito. I miti sono degli archetipi che rivivono attraverso gli attimi estatici, cioè quei momenti in cui ciascuno di noi sente e capisce religiosamente, perché questo è il termine che usa Pavese, il valore che hanno per esempio i luoghi. Se noi ci troviamo in una vigna, magari sotto una collina, in una certa ora del giorno, in un campo di gran turco, come dice anche Pavese in uno dei racconti di Ferie d'Agosto, e percepiamo all'improvviso quello che questi luoghi e queste sensazioni potevano significare per un antico e per un primitivo, allora noi capiamo che cos'erano i santuari dei greci, che cos'erano i santuari posti sulle colline e come mai, appunto, dice lui, le feste della fantasia e della memoria si situavano in questi luoghi prominenti della Grecia continentale, in alto, sopra i campi, come come si vede però anche quando si va a visitare magari dei luoghi archeologici di Grecia. Il mito dunque può rivivere in ogni epoca, perché è un momento liminare rispetto alla poesia, un momento di soglia, di precedenza. Questa è l'idea che Pavese ha del mito, e sappiamo che la sua idea poetica si affianca poi a un importante lavoro editoriale con una collana di Einaudi tutta dedicata a queste problematiche della mitologia. Calvino si trova nei primi anni 50, quando Pavese è scomparso, a lavorare invece sulla fiaba. Io credo che non si insisterà mai abbastanza sul valore che hanno le fiabe italiane di Calvino. In fin dei conti, a metà degli anni 50, Calvino si trova a fare, con 150 anni di ritardo, quindi quello che i Grimm avevano fatto in Germania, anche se Calvino non raccoglie della tradizione popolare, ma può prendere le sue fonti da una grande produzione che era stata fatta già dagli anni del positivismo, dalla fine dell'Ottocento, da folcloristi e da studiosi italiani, quindi si limita a tradurre dai dialetti, da questa ricchezza che sono i dialetti italiani, le fiabe in un italiano corrente. Ma questa ricerca, dove c'è anche in luce la sua futura narrativa combinatoria, perché Calvino cerca, insomma, all'interno delle diverse varianti delle fiabe, quella più interessante, più giusta da raccontare, questo approccio dunque verso la fiaba è anche quello che lo avvicina e nello stesso tempo lo distanzia da Pavese. Calvino poi qualche anno dopo, in piena stagione sperimentale, cioè negli anni 60, 67, scrive un saggio che si intitola Cibernetica e fantasmi, appunti sulla narrativa combinatoria, in cui immagina addirittura che l'autore possa essere sostituito da un calcolatore elettronico. Questa è una cosa futuribile allora, ma non troppo in fondo, perché se è ancora futuribile, forse per fortuna, che il computer sostituisca l'uomo, ovvero, come diceva Paolo Poli, l'uomo è giunto a un tale livello di perfezionamento che tra un po' farà meno di se stesso, no? La battuta che faceva spesso. Se non è augurabile questo, però certamente noi vediamo che Calvino capisce in anticipo l'importanza che avrebbe avuto il computer, la comunicazione del sapere attraverso il computer nella vita dei decenni successivi, che sono i nostri. Ma in quel saggio Calvino immagina anche che il mito sia il contrario di quello che dice Pavese, cioè immagina, a sua volta raccontando una sorta di mito platonico, che il narratore della tribù, cioè la persona in cui lui si riconosce, insomma, no, che all'interno della tribù è incaricata, insomma, di raccontare, di intrattenere con il racconto, giocando con le funzioni narrative, giocando segnatamente, combinando le varie funzioni narrative, arrivi in una zona sconosciuta. E questa zona è il mito, che dunque si raggiunge, non è il punto di partenza, ma il punto di arrivo. E anche se queste figure sono sempre figure della ripetizione, e in questo c'è la fedeltà al maestro Pavese, così come c'è la fedeltà nell'idea, che ribadisce poi anche nelle lezioni americane, che il mito non debba essere assolutamente sciupato con delle spiegazioni. Nelle lezioni americane, quando racconta il mito di Perseo e Medusa, dice: non voglio commentarlo perché il commento lo sciupa, insomma, e qui sembra che prenda le parole di Pavese, che noi possiamo leggere tra l'altro nelle straordinarie lettere tra Pavese e Rosa Calzetti Onesti, che negli ultimi mesi della vita di Pavese corrisponde con lui perché sta traducendo l'Iliade, e anche lì c'è sempre questo problema di non perdere neppure una gemma dell'albero omerico, tra l'altro un'idea che è anche del giovane Leopardi, che scrive proprio questo sul problema della traduzione omerica. Dunque c'è un rapporto forte con Pavese per quanto riguarda la teoria del mito, anche se spesso questa è rovesciata. Del resto Calvino negli anni 60 legge anche degli altri autori, legge per esempio Giorgio de Santillana, che vede i miti come grandi costruzioni astronomiche, ed ecco che arriva a Leopardi anche per un'altra via, che era quella della passione comune per l'astronomia, in questo senso scavalcando nettamente Pavese. Però in questo libro ho dedicato un capitolo anche alla Luna di Calvino, e l'ho intitolato La Luna di Calvino tra Leopardi e Pavese. Naturalmente la Luna è anche nel titolo, Le avventure della Luna, Da tempo io mi occupo dei rapporti tra Leopardi e la narrativa del Novecento e mi chiedevo quale poteva essere un modo per riuscire a fare un libro su questi argomenti che potrebbero essere teoricamente sconfinati, perché gli autori da trattare sarebbero tanti, e qualcosa che ho già fatto anch'io occupandomi di Buzzati e Leopardi o di Calvino e Leopardi, anche in relazione per esempio alla lettura importantissima pure per Calvino di Edgar Allan Poe. Però mi sono reso conto che avevo bisogno di tenere un'immagine mitica come comune denominatore, e questa immagine doveva essere per forza la luna, così cara a Leopardi, ma così cara anche a Calvino, che nelle lezioni americane dice addirittura la luna va lasciata tutta a Calvino, vero? Ricordando i passi lunari dei canti. E la luna di Calvino tra Leopardi e Pavese, perché in realtà sono entrambi i maestri intervengono nel trattamento lunare di Calvino. Qui dovrei scendere naturalmente a parlare di testi, ma mi limito a ricordare un solo testo che è uno dei più straordinari, credo, di Calvino, cioè una delle cosmicomiche, che in realtà arriva un po' dopo la prima fase delle cosmicomiche, viene composta a Parigi all'inizio del 68 e si intitola Le figlie della luna. Questo è uno strano racconto, perché le cosmicomiche di solito sono ambientate in un lontano passato, però in questo caso il lontano passato coincide con una New York modernissima. E quello che racconta Calvino è esattamente un mito lunare, è la luna vecchia, drenata, corrosa, che a un certo momento deve essere buttata via, una città dove rapidamente si butta via tutto. In effetti questa luna viene poi catturata, non cade, vero, come essere di Leopardi, ma viene proprio catturata da una ruspa, come succederà poi nel film di Fellini, La voce della luna, e però ci sono delle ragazze che misteriosamente si deludono nei parchi di New York e che poi si scopre che si chiamano tutte Diana, la dea lunare, le quali liberano la luna che dopo un bagno rigeneratore nella baia di New York ritorna ad alzarsi verso il cielo. Naturalmente c'è la ripresa dell'idea leopardiana della caduta della luna, c'è anche però questo travestimento però completamente moderno rispetto a Leopardi, e c'è anche un rovesciamento di uno dei più significativi tra i dialoghi con Lungo, che si intitola La Belva, che è tutto incentrato sul rapporto tra Endimione, il pastore che c'è anche sulla copertina del mio libro, in un'immagine di cima da Conegliano, questo giovane che dorme e che riceve la visita della luna. Nel caso di Pavese il dialogo è tutto basato sulla terribilità dell'incontro tra il mortale e la divinità. Diana Artemide non si rivela a Endimione, perché altrimenti dovrebbe morire, insomma, il mortale che arrivasse a contemplare veramente la dea. Anzi, non bisogna neanche dire il suo nome, non diciamo il suo nome, si dice infatti nel dialogo di Pavese. Ecco invece che in Calvino, a rovescio, abbiamo il nome di Diana che viene continuamente ripetuto, e queste Diane sono anche nude. Tutto questo poi ci riporta ancora a Leopardi, perché proprio nella canzone La Primavera è adombrato, come diceva Massimo Natale, un altro mito di terribilità di Artemide, cioè quello di Diana e Ateone. Ateone è il cacciatore che per errore vede Diana nuda al bagno, e per conseguenza viene buttato in cervo e spranato dai suoi stessi cani. Però Leopardi, che pure indica come fonte un video per la sua canzone, sceglie una soluzione diversa, perché nella canzone La Primavera non succede questo. Il pastorello non vede Diana, vede solamente le acque di un torrente che tremano, e capisce che a mezzogiorno, come dicevano gli antichi, nell'ora sacra del mezzogiorno, il divino si è manifestato, ma si è manifestato rimanendo velato, senza svelarsi. E nella strofa successiva invece abbiamo il viatore che guarda la luna, che lì Leopardi definisce Cipriglia luce, cioè luce non Diana, ma Venere, insomma, Cipriglia è appunto Afrodite o Venere, la dea dell'amore, e lì finalmente la vede nuda, ma la vede nuda nel cielo, perché solamente lontanissima per Leopardi la luna può essere vista nella sua nudità. Se pensiamo che poi questo parlare alla luna lontana, fare della luna, che questo fare della luna un'immagine del femminile lontano arriva addirittura nei film di Fellini, dove c'è Benigni, no, vestito in questo strano modo, un po' da Augusto, cioè da clown, e un po' da Leopardi, che rivolge in effetti versi leopardiani alla luna, capiamo quanto sia vitale questo tema nell'immaginazione letteraria e non solo, anche cinematografica, da Leopardi fino a Fellini.
Questa cosmicomica cardiniana delle figlie della luna poi è anche al centro di uno dei capitoli, anche se è difficile scegliere, insomma, ma di uno dei capitoli più belli delle avventure della luna di Salvini, cioè la luna staccata dal cielo, che dice il suo autore, il mitologema, insomma l'immagine di questa luna che cade, dice Salvini, è la cartina di tornasole migliore per vedere proprio in atto questa funzione paterna, questa funzione fondativa di Leopardi nei confronti del nostro fantastico. E questo è uno dei capitoli appunto più belli e più ricchi, è una specie di, per fare il verso anche noi, di piccola, come dire, di piccola antologia portatile delle lune che si sono succedute, cadenti però, negli ultimi, diciamo, nel grosso tre secoli della nostra letteratura. Si riparte da un testo, diciamo, curioso, insieme molto dotto, come il newtonianesimo per le dame di Francesco Algarotti, siamo nel prima dell'esperienza leopardiana, e lì si incontra in una pagina una luna peregrina, che poi però finisce col cadere, che un po', almeno vagamente, ci ricorda anche la luna che passeggia per i cieli, insomma, nel canto notturno, ma poi soprattutto la luna di Odio Melisso. E questa fonte Algarotti, insomma, letta da Leopardi, è stato non un lettore, non un critico leopardiano, non la critica, insomma, ad indicarla come fonte per Leopardi, ma è stato proprio lo stesso Italo Calvino. E da Algarotti poi si ricomincia a tracciarla questa storia, con in realtà anche degli sconfinamenti all'indietro, si ricorda addirittura di nuovo Ariosto, stavolta non tanto quello del Leopardo Curioso e dell'episodio di Astolfo, ma soprattutto l'Ariosto di una satira in cui si incontra la brama umana di conquistare, insomma di toccare e di ferire in fondo la luna. E da lì si ripassa al dialogo tra la terra e la luna di Leopardi e poi appunto alle figlie della luna calviniana e anche a un autore che per adesso è rimasto, diciamo così, sullo sfondo, citato sì, ma sullo sfondo della nostra conversazione, cioè Tommaso Landolfi. In questo capitolo viene citato in particolare il racconto del lupo mannaro, che è una specie di, diciamo così, racconto in cui, penso di poter dire, emerge anche un fondo di piede, cioè non c'è sadismo nei confronti del mito lunare, e in fondo anche il sadismo è, diciamo così, l'attitudine negativa e bestemmiante nei confronti della luna è propria della nostra letteratura già tra il 5 e il 600, le odi contro la luna, insomma, in fondo è una specie di approdo ultimo di questa altra laterale ma interessantissima tradizione, il racconto del lupo mannaro. Ma poi, certo, Landolfi è anche dentro questo capitolo, ma poi, ecco, Landolfi è anche il protagonista principale di questa ultima parte del libro, con la sua pietra lunare ed altro. Ecco, forse sarebbe il caso ora di passare a Tommaso Landolfi.
Sì, grazie. Prima un'amica ci ha portato anche a vedere la casa dove Landolfi abitava a Firenze, quindi insomma giustamente è bello introdurre questo personaggio, a cominciare dal racconto del lupo da Mannaro, che inizia con questa frase: l'amico ed io non possiamo patire la luna. Questi due amici sono forse un po' un doppio di Alceta e Melisso di Leopardi, no? Solo che in Leopardi, nel frammento di Livio di Leopardi, uno dei due racconta all'altro questo incubo della luna caduta. Invece nel racconto di Landolfi, uno dei due amici dice: l'ho fatta finalmente, è riuscito a catturare la luna, non ci viene detto come, ma certamente questo amico entra con qualcosa di schifoso, dice Landolfi, e di luminescente, che poi i due decidono di liberare nel cielo attraverso la cappa del cammino. Anche in questo caso, come Leopardi, la luna non è più grande di un segno. La luna ritorna in cielo, ma non si vede perché è tutta sporca di fuliggine, e gli amici festeggiano, insomma, questo gesto di sadismo verso la luna, se non che però riandando nel cielo ben presto la luna riacquista la sua innocenza e quindi i due amici subiscono questo scacco, poi uno dei due dice ma forse non è neanche colpa della luna, non è colpa sua se esiste. E alla fine comunque concludono contro la luna non c'è niente da fare, insomma, non si può far niente, insomma, non c'è modo insomma, di distruggerla, come dire che è una dimensione dell'animo umano, una dimensione astronomica di cui non possiamo fare a meno. Qui naturalmente c'è proprio l'immagine della cattura della luna e quindi sicuramente questo racconto ha contato per le figlie della luna di Calvino che vi nominavo prima, anche perché il racconto di Landolfi è della fine degli anni 30, quindi è di 30 anni precedente rispetto a quello di Calvino. Landolfi è una figura un po' enigmatica che forse troppo spesso è interpretata anche alla luce di questo enigma anche biografico, di un personaggio imprendibile che non si riesce mai a catturare neanche nelle sue citazioni letterarie. Era un uomo coltissimo che traduceva da varie lingue europee e si prende sempre un grande rischio lo studioso che cerca di trovare le fonti di Landolfi. Però io credo che questo scrittore vada anche preso pienamente sul serio. E io ho cercato di farlo soprattutto guardando a un suo straordinario romanzo che si intitola La pietra lunare e che esce nel 1939 ma ha la data del 1937 che è anche il primo centenario della morte di Leopardi e credo che ci sia qualcosa, che questo abbia qualcosa a che fare con la composizione del libro di Landolfi, perché questo libro presenta Leopardi all'inizio e alla fine in una sorta di circolarità. All'inizio è una figura molto dimessa e quotidiana, perché pensate che il protagonista è uno studente del secondo anno di università che torna al suo paese, che Landolfi indica semplicemente con la P, ma capiamo trattarsi di tipo farnese, cioè il paese di Landolfi, tra Lazio e Campania. E oggi nel Lazio, ma insomma Landolfi stesso specifico questo perché Landolfi specifica una volta era in Campania, comunque insomma nel centro d'Italia. E quando torna in questo paese la famiglia gli chiede notizie dei suoi studi universitari e c'è un vecchio zio che gli dice ma Leopardi è buono. Tra l'altro dice Landolfi, come una figura del ghirlandaio. Il padre si sporge da suo zio, anzi si sporge da questo quadretto di famiglia e dice ma Leopardi è buono, vuole sapere dal figlio studente se Leopardi insomma, sia un valore veramente. Questo Leopardi che poi torna incredibilmente nell'appendice del libro. Quando voi avete finito di leggere il libro trovate appendice dal giudizio del signor Conte Giacomo Leopardi intorno alla presente opera. Cioè voi trovate un giudizio di Leopardi sul romanzo di Landolfi. In realtà si tratta di pagine, tra le prime pagine dello Sibaldone, in cui Leopardi sta mettendo giù gli appunti per il discorso dell'italiano intorno alla poesia romantica, in cui il nostro Leopardi si interroga proprio sulle cose di cui stiamo parlando, cioè sulla possibilità che il mito sopravviva nel mondo moderno. E la risposta purtroppo è no, insomma, per Leopardi, o meglio, il mito è vivo nei nostri cuori ma non nella nostra mente, perché il cuore nostro non è cangiato ma la mente sola, dice Leopardi. Però la nostra mente è cambiata, la mente di noi moderni, quindi non possiamo fare come se la modernità non esistesse. In un certo senso Landolfi in questo romanzo prova a fare proprio questo, non a caso il poeta Andrea Trazzotto, prima Massimo felicemente citato, di cui entrambi siamo studiosi, scrivendo un'introduzione nel 1990 alla riedizione del libro di Landolfi, dice qui Landolfi è riuscito veramente in una reintegrazione del mito, è riuscito a far rinascere il mito. Nello stesso tempo però questo si può dire veramente un libro fantastico per certi versi, perché pensate che inizia con l'apparizione di una fanciulla che si chiama Guru. E quando Giovan Carlo, che è lo studente soprannominato, incontra questa ragazza, ha l'impressione che questa ragazza abbia i piedi di capra. E questo sembra l'inizio di un racconto fantastico dell'Ottocento, perché noi per un po' siamo indotti a credere nel soprannaturale, perché così tanto ci convince Landolfi di questa soggettiva, potremmo dire, del suo protagonista, che naturalmente tutti gli altri presenti non si accorgono di questo particolare, ma sembra che ci sia qualcosa di vero, di spiegabile, che poi invece viene spiegato semplicemente con il folklore del paese di Landolfi, dove si crede che esistano le capre mannare, che esistano delle fanciulle lunari che certe notti di luna piena sentono il richiamo della luna. E qui c'è questo incredibile doppio fondo del romanzo, che si intitola La vita lunare, ma per sottotitolo Racconti della vita di provincia. Quindi da un lato Landolfi ci racconta una storia fantastica, dall'altro però ci sta dicendo che sta facendo un racconto alla Balzac, un racconto realistico, e la sua maestria nel tenere questo tutto registro è incredibile. A un certo momento, per esempio, Guru, quando sente la potenza della luna, dice: io quando c'è la luna non riesco a stare in casa, non ce la faccio, sento questa potenza. E sappiamo che poi nel seguito del romanzo, in una notte di luna piena, lei e Giovancarlo saliranno sulla montagna, vicino al paese di Landolfi ci sono delle montagne, e il romanzo in buona parte è costruito su questo paesaggio della montagna, che diventa il paesaggio delle prove, insomma un po' come il Monte Atmo di Gignone dell'antichità, e dove si sale per vivere la parentesi fantastica lunare. E qui è bellissimo, perché le parole di Guru in realtà sono anche una citazione delle parole di Natasha in Guerra e Pace. Mi sarà detto il principe Andrei, in una notte d'estate, vede al piano di sopra una ragazza che ancora non conosce, che si affaccia e dice: con questa luna è impossibile stare in casa. E da lì nasce, insomma, quello che dovrebbe essere l'amore tra il principe Andrei e Natasha, che poi però nel romanzo non si realizzerà. Quindi, mentre cita un classico, un grandissimo libro russo, però nello stesso tempo ci fa di questa fanciulla Guru anche una figura legata ai miti antichi, appunto, con questo travestirsi di questo suo tramutarsi in metà donna e metà capra. E poi, nello stesso tempo, alla fine, ancora attraverso la voce di Leopardi, viene a porsi anche questo problema del nostro bisogno di immaginazione e della nostra anche desolazione di moderni che sono privi della forza dell'immaginazione. In questo senso è interessante una leggere poche righe di un pensiero di Pavese, del mestiere di vivere. Pavese, a un certo momento, nel 45, quando è appena finita la seconda guerra mondiale, scrive questo: che dire se un giorno le cose naturali, fonti, boschi, vigne e campagna saranno assorbite dalle città inadeguate e si incontreranno in frasi antiche, ci faranno l'effetto dei teoi, delle ninfe, del sacro naturale che emerge in qualche verso greco. Allora la semplice frase "c'era una fonte" commuoverà. Ora, se noi andiamo a leggere il Calvino più recente, anche alle spalle delle città, dopo le cosmicomiche, se andiamo per esempio nelle città invisibili, questo libro dei primi anni 70, ci troviamo proprio di fronte a un mondo come quello immaginato in Pavese, un mondo dove le città sono senza fine, tra una città e l'altra ci sono solo dei lunghezzai. Non c'è più la natura, veramente la frase "c'era una fonte" commuoverà. E qui si capisce anche come Calvino sia sensibile, insomma, magari per negazione, a questo bisogno del sacro, che anche Landolfi esprime attraverso la pietra lunare, perché lì noi assistiamo a un fantastico che riprende la mitologia, ma non come nelle operette di Leopardi, attraverso però la forma parodica. Nelle operette morali la mitologia serve come specie del fantastico, ma specie ironica, insomma. E invece nel caso di Landolfi no, cioè si spera veramente, anche se c'è proprio Leopardi alla fine del libro a dire: no caro Tommaso, non si potrebbe, no, ma c'è proprio il tentativo di rifondare una mitologia basandola in questo caso sulla figura di questa fanciulla innamorata della luna che accompagna il giovane verso la montagna in una serie di straordinarie metamorfosi che tutto si possono leggere in questo romanzo di Landolfi.
Grazie.
questo, vedere, non conosco le regole del carattere delle oblate, ma sarebbe bello di dialogo con la grazia, forse se qualcuno...
C'è un'affermazione che non ho capito e chiedo subito se proprio ho capito male, se Vitalvino o se il suo professor Sandrini, che nell'Ottocento italiano la letteratura non considera fantastico, non è presente, perché no, adesso argomento un attimo.
Sì, ecco, lo dice Calvino, ecco, volevo solo dire.
Lo dice Calvino, cioè, ma dico Pinocchio, con Lodi che traduce le favole di Perrault, e i Promessi Sposi che comincia con i cadaveri schierati in battaglia, che sembra l'ultima scena del Signore degli Anelli, cioè, non pare che sia così assente il fantastico nella letteratura italiana dell'Ottocento. Appunto, poi basta Pinocchio, ecco.
Beh, certamente bisogna davvero intendersi sul significato di fantastico, per un significato così fluttuante. Calvino è un grande ammiratore di Pinocchio. Nel 1984, l'anno prima di morire, Calvino tiene a Siviglia, in un convegno sul fantastico, un intervento proprio sul fantastico italiano. È lì che ricorda come due possibili modelli del fantastico, da un lato il frammento Odin e Lisso e dall'altro l'inizio del dialogo di Federico Roisch e delle sue mummie nelle operette morali, dove ci sono i morti che risorgono, no, per il quarto d'ora in cui possono cantare, no, perché si è compiuto l'anno grande matematico, e dice queste sono le vere fonti del fantastico, i tocchi di fantastico che ci sono nel Manzoni e anche nel Nievo, se vogliamo andare a vedere, delle professioni dell'italiano, non interessano Calvino, forse perché Calvino pensa soprattutto al racconto fantastico e quindi dice non c'è l'equivalente di un Hoffman, non c'è l'equivalente di un Edgar Allan Poe nell'Italia.
Ma lui si ispira a Manzoni per la testa.
Diciamo che Calvino non vede questo in Manzoni, ecco, io riferisco a quello che dice Calvino, però termina il suo intervento, così come aveva iniziato leggendo un passo di Leopardi, Federico Roisch e le sue mummie, termina leggendo il famoso episodio di Pinocchio, dove dice in questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti. Quindi finisce proprio ricordando poi Lodi, che per lui è il grande esempio di fantastico dell'Ottocento italiano, anche se ormai lontano dalla stagione romantica. E è interessante che poi Leopardi e Pinocchio siano nella stanza di Roberto Benigni, il protagonista della Voce della Luna, perché Benigni mette sullo sfondo di questo strano personaggio tutto clownesco che è Benigni, Vivo Salvini della Voce della Luna, mette due ritratti, quello di Leopardi, quello di Pinocchio, e poi in un'intervista al Corriere della Sera, proprio allora nel 1990, dice che ha sempre amato Leopardi e Pinocchio perché per lui sono i grandi simboli dell'Italia che più amo, che è l'Italia provinciale, dice Fellini, insomma, tutto il contrario di Calvino, che vede invece il Leopardi colui che trascende la provincia e diventa così un grande pensatore e poeta europeo. Probabilmente verso Manzoni c'è un po' di preconcetto da parte di Calvino, però forse appunto li tralascia appositamente i romanzi, perché per esempio Calvino amava moltissimo Le Confessioni di un Italiano, e nella pagina delle Confessioni di un Italiano, quando si racconta della caduta della Serenissima, c'è a un certo momento una scena di una nave che va per la laguna, c'è una scena veramente fantastica che anche in questo caso avrebbe potuto essere nominata, senza contare che i miei colleghi di teatro mi spiegano che in realtà a teatro il fantastico c'è in Italia nell'Ottocento, quindi il discorso di Calvino può essere anche un discorso parziale, però lui ha in mente soprattutto la grande fioritura del conte fantastique alla maniera appunto di Hoffman in Germania, e si chiede come mai la tradizione italiana, che pure aveva avuto Carlo Gozzi nel Settecento, lì interrompe, ma insomma questa vero è la sua visione della letteratura italiana. Non dimentichiamo che ogni scrittore, quando parla della sua letteratura, la fa un po' come vuole lui, anche perché lui ci si deve inserire. Ecco.
Non ho bisogno di microfono perché mi faccio intendere lo stesso, non sempre si vede con la voce. No, vorrei da parte vostra che faceste un pochino di giustizia. In questo senso, avete citato continuamente, giustamente, Fellini come autore del film sui Pozzi della Luce. Non avete mai ricordato che l'autore da cui è stato tratto il film è Ermanno Cavazzoni, autore reggiano, va bene, che ha ispirato Fellini. Inoltre vorrei ricordare ancora che c'è tutta una tradizione di fantastici, di stravaganti, se si vuole, anche nell'Emilia Romagna, che intanto, ricordo solo per brevità, intanto il reggiano ferrarese Ludovico Ariosto, poi è stato citato ma non è stato parlato Antonio Delfini, che era un autore di Modena, anche se veniva spesso a Firenze le Giubbrosse, cioè era amico di tutti gli scrittori. L'Ariosto l'ho citato, Cavazzoni anche, insomma per noi e negli anni sembra che il peggio ha fatto un torto quando si citano tutti questi autori della fantasia, no, e non si citano i loro meriti. Vorrei anche ricordare che in fin dei conti Leopardi è uno scrittore delle Marche, e tra Romagna e Marche non c'è molta differenza perché siamo proprio lì.
Però il romagnolo si sente un miliano alla volta.
Io sono romagnolo sulle miliano, anche se per il di adozione normale. Però vorrei.
Beh, naturalmente.
Prendetela come polemica.
No, naturalmente.
Ho dato un piccolo sfogo per avere giustizia.
Naturalmente ci sono anche ragioni di priorità, insomma, un'esposizione sia in Italia, quindi noi non siamo dei giudici che devono fare giustizia, raccontiamo alcune cose. Io chiaramente non ho parlato molto del libro di Cavazzoni, del mio testo, perché in realtà tutta la parte lunare di Fellini non c'è nel libro di Cavazzoni, cioè tutta la parte relativa alla cattura della luna con questo ruspista, insomma, che in effetti parte negli anni, insomma, nel film, viene probabilmente dai racconti di Landolfi che Fellini leggeva e amava particolarmente, e di Calvino, insomma, ma questa parte non c'è nel poema dei lunatici di Cavazzoni, quindi offre lo spunto, come Fellini riconosce, ma tutta questa parte invece legata al mito della caduta lunare viene da altre fonti, insomma. Giustamente lei mi dà adito di parlare di Delfini, che era modenese. Roncaglia, parlando di Delfini, cita un proverbio, no, una frase mi pare che sia di Fuorengo, che dice: non modenesus serit, cui non fantastica testa. C'è questa tradizione, insomma, sì, fantastica, insomma, emiliana, qui fantastico prende vero anche un significato un po' laterale, un po' cavattiniano, cioè, insomma, anche di stravaganza, come diceva lei. Però Delfini è un altro innamorato della luna, forse non lo si può legare alla corrente del fantastico, però lo si deve legare alla corrente lunare, per questo ho voluto mettere questo autore che io trovo straordinario e che amo moltissimo, che è Antonio Delfini, di questo libro. Delfini è un incredibile innamorato di Leopardi ed è nel Novecento anche uno tra i pochi a guardare anche a testi normalmente non sotto l'attenzione, per esempio il Consalvo, uno dei canti che ha fortuna minore nel Novecento, e invece colpisce moltissimo Delfini, che ne parla nei suoi diari, perché lì c'è una sorta di identificazione letteraria e umana con il personaggio di Leopardi, perché nei racconti di Delfini noi abbiamo sempre la figura di un personaggio all'inseguimento di un fantasma femminile, che è destinato a rimanere lontano. il racconto che dà il titolo al suo libro, anche questo del 1937, Il ricordo della Basca, è appunto un personaggio che poi identifica la Basca con la Luna, insomma, questo amore da lontano è un amore pienamente lunare. E il racconto si chiude con un canto misterioso, che poi uno studioso, John Zagambe, ci ha spiegato che in realtà quel canto è veramente scritto in basco, anche se non sappiamo bene come diavolo si sia riuscito a procurarselo. E le frasi che precedono questa citazione sono la parafrasi di quel canto, che è un canto dalla finestra per un'amata. Siamo in una sorta di paesaggio leopardiano, perché c'è la finestra, come vi ricordate, c'è questo canto, insomma, che si effonde per le vie dell'immaginario borgo, e siamo in uno dei grandi momenti, credo, in cui ancora più per le operette i canti hanno potuto dire qualcosa di molto vitale e forte per un narratore italiano del Novecento.
Professore, quanto incide il ritratto sulla lunata, sulla mancanza di immaginazione da parte di noi moderni e dei poeti e degli scrittori moderni?
Grazie per questa domanda, sì, che ci permette anche di ritornare al capitolo sulla luna staccata dal cielo. Naturalmente l'impresa lunare del luglio 69 è uno spartiacque in questa storia. Le figlie delle lune di Calvino è scritto prima, vero? È scritto nel 1968. Però molti vivono questo momento come un momento anche traumatico. Per esempio, Franzotto scrive un poemetto che si intitola Gli sguardi fatti e segnali, e lo pubblica a proprie spese in una tipografia di pieghe di Solivo, in cui appunto parla della violazione lunare. Altri scrittori, come per esempio Buzzati, toccano questo tema nella loro veste di giornalisti. Pochi giorni prima della data dello sbarco, Buzzati pubblica sul Corriere della Sera un dialogo immaginario tra due persone che stanno assistendo, una davanti al televisore e l'altra sul balcone, all'allunaggio degli astronauti dell'Apollo 11. Mentre la prima incalza, lo sai che adesso si vede la Luna come se fosse a Porta Garibaldi, cioè in televisione la vede come se fosse lì a Porta Garibaldi, la seconda rimane a contemplare la pietra della notte aspettando un miracolo, e dice così nel testo di Buzzati, che adesso cito: l'ultima speranza, vuoi saperlo, è che tra poco, questione di minuti, la Luna se ne vada, che avvicinandosi gli esploratori, gli eroi, tu solinga eterna peregrina, infatti, ti stacchi dall'orbita antichissima, tolga gli ormeggi e ti allontani, beata, via per gli spazi del cosmo, vederti rimpicciolire a poco, restringerti giù per le profondità sconfinate, in silenzio, diventare una palla, una pallina, un lume, un lumicino, un punto di luce, e poi più niente. Addirittura Buzzati augura la Luna di cadere, ma non di cadere sulla Terra, di uscire dall'orbita per andarsene semplicemente lontana da noi.
Ci auguriamo che un prossimo arrivo a Firenze con un altro libro ancora lo parliamo, possibilmente. E veramente vi ringraziamo tantissimo, perché anche Massimo Natale ha fatto un intervento veramente commovente, veramente bello, veramente sentito. Ancora grazie, e spero che vedo presto una retorica.
Grazie a tutti.